Se questo podcast si chiama Obiettivo Risparmio, c'è un motivo ben preciso. Questo è lo stretto legame che c'è e che ci deve essere sempre tra il risparmio e i propri obiettivi di vita. Quindi prova a pensarci un attimo, quali sono i tuoi obiettivi di vita? Magari ora stai pensando a viaggiare il più possibile, andare in pensione prima, costruire una famiglia, realizzarti lavorativamente o cose di questo tipo. Ecco, sono tutte cose molto importanti, ma sono tutti degli step intermedi di un obiettivo ben più grande di cui ti voglio parlare in questa puntata. E direi quindi di iniziare subito per raccontartelo. Benvenuto nel podcast di Obiettivo Risparmio. Io sono Steve Cavallin, consulente finanziario. Se sei qui è perché anche tu vuoi capire come gestire al meglio i tuoi risparmi per non far dipendere i tuoi più importanti progetti di vita solamente da quante ore riesci a lavorare ogni mese. E io sono qui per aiutarti a farlo. Eccoci qua, benvenuti nella prima puntata del 2024 di Obiettivo Risparmio. Ci è voluto un po' più di tempo perché la pubblico ormai che siamo già a febbraio, però è perché stiamo lavorando a delle cose importanti sia per quanto riguarda il podcast sia per quanto riguarda anche tutti gli altri progetti professionali su cui lavoro, sempre ovviamente legati alla mia attività da consulente finanziario e al mondo del risparmio, degli obiettivi di vita, degli investimenti, tutto ciò di cui parliamo in questo podcast. Oggi ho c'è un titolo un po' ambizioso, sicuramente un po' anche che vuole sicuramente attrarre l'attenzione per parlare di un tema che è stato anche abbastanza ricorrente nelle varie puntate di questo podcast, anche perché ovviamente altrimenti non si chiamerebbe in questo modo, però che penso sia un tema estremamente importante che vale la pena sottolineare. Nell'introduzione ho sottolineato come ognuno di noi può avere diversi obiettivi di vita che si possono caratterizzare nel voler viaggiare, con la pensione, con la famiglia, con il lavoro, con tutte queste cose qua, che per essere realizzate hanno bisogno anche ovviamente di un contributo economico, quindi anche di un risparmio, di un'attività di pianificazione, di gestione del risparmio in maniera ottimale. Ma oggi non voglio dirti come realizzare un obiettivo che magari hai già in mente, ma voglio creare più una puntata di consapevolezza in cui tu possa cambiare un po' prospettiva e vedere quello che hai nella testa anche in maniera un po' vaga o magari limitata al stretto breve termine, a quello che ti piacerebbe fare tra 6 mesi, 1 anno, 2 anni o cose di questo tipo, ma metterle tutte su un disegno molto più grande che magari ti può aiutare ad avere una visione diversa su quella che è il tuo risparmio, il tuo denaro, il tuo patrimonio e quindi anche magari iniziare a fare delle riflessioni ben più importanti. Ecco, quindi ho intitolato questa puntata il primo obiettivo che dovresti avere per il tuo denaro. Qual è questo primo obiettivo? Ecco, senza avere troppi indugi, quello che voglio dire è la libertà, cioè un termine che può essere molto bello, ma anche molto generico, che può essere magari molto chiaro, e quindi in questa puntata voglio dirti perché il tuo primo obiettivo per il denaro dovrebbe essere la libertà e non tutto ciò di cui magari tutte quelle cose che magari ho citato anche prima, ecco. Il passaggio principale su cui voglio focalizzarmi è proprio vedere il denaro come strumento di libertà. Come dicevo prima, la libertà può significare cose molto diverse, molto variegate a seconda di cosa pensiamo noi che sia la libertà per noi, per la nostra situazione, per la nostra vita. Magari uno anche qua lo caratterizza più da un punto di vista familiare, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista di ciò che è possibile fare, ciò che anche è possibile non fare. Sicuramente ognuno ha la sua sfaccettatura, ma vedere il denaro con questa voce, con questa definizione, sicuramente lo può caratterizzare in maniera diversa e ci può dare degli indirizzi di cose che potremmo fare giorno per giorno per alla fine raggiungere questo obiettivo e coniugarlo nella nostra definizione di libertà. Ho fatto un po' ho viaggiato un po' tra il concetto anche un po' filosofico di questa cosa, ma ora, come sempre, come cerco di fare sempre, andiamo strettamente sul pratico. Come si fa a rendere il denaro uno strumento di libertà? Semplicemente si fa in modo che questo denaro possa in generale essere a disposizione per tutto ciò che, di cui noi potremmo aver bisogno per fare in modo che ci dia libertà. Cosa significa? Creare un sistema di gestione del denaro per fare in modo che possa non essere strettamente vincolato a cosa facciamo noi, ma slegare questo denaro dal nostro tempo, dalla nostra attività lavorativa. Questo è il significato. Perché? Perché nel momento in cui noi abbiamo tolto la stretta dipendenza tra nostro tempo, nostra attenzione, nostra presenza e il denaro che riceviamo, che intaschiamo e che possiamo spendere, ecco che già si crea un meccanismo importante, perché noi non siamo costretti a dover fare determinate cose per avere quel mezzo molto importante che si chiama denaro e che ci permette di fare qualsiasi altra cosa come quelle che abbiamo citato prima. Per viaggiare dobbiamo sostanzialmente spendere dei soldi per spostarci, per l'alloggio, per tutte queste cose qua, però la fonte da dove arriva questo denaro è molto diversa a seconda, cioè sì, il risultato che otteniamo è molto diverso a seconda da dove arriva questo denaro. Cosa intendo dire? Se questo denaro sono 3, 4, 5 mesi del nostro lavoro, è ben diverso da avere una forma di denaro che si è creata come rendita passiva dal nostro capitale. Questo è il concetto. Perché? Perché se noi abbiamo una qualche forma di rendita, di redditività slegata dal nostro tempo e dal nostro lavoro, ecco che questo ci permette di essere più libero, anche di dire no, io magari non voglio fare questo tipo di lavoro, non voglio fare questo tipo di attività, voglio stare tranquillo, voglio anche andare in pensione, proprio perché perché c'è questa forma, questa struttura, questo meccanismo che ci consente di farlo. Certo, ora sto facendo anche tutto un ragionamento che alle tue orecchie può sembrare anche come un sogno, una cosa impossibile, però questo è il concetto di questa puntata, cioè darti anche, farti vedere che ci può essere un obiettivo più grande al di là di quello che vuoi fare tra un anno, tra due anni, tra sei anni, e che una volta ottenuto può effettivamente permetterti di fare, non dico qualsiasi cosa, ma molte delle cose che sogni anche in maniera ripetuta. Non è sicuramente non è una cosa semplice, non è una cosa che si ottiene dall'oggi al domani, però oggi voglio darti qualche spunto per poter costruirlo. Il primo passaggio per ottenere questo è risparmiare a lungo termine, perché infatti quello che ti ho raccontato può sembrare come qualcosa di troppo grande da ottenere, ma c'è un famoso detto, sicuramente poco amichevole verso gli animali, ma lo usiamo per la metafora, che è come si mangia un elefante, lo si mangia un pezzo alla volta. E quindi questa cosa che abbiamo visto, di cui ti ho parlato, può sembrare effettivamente un elefante, una cosa veramente troppo grande da poter sostenere, ma pezzo per pezzo si può ottenere anche per chi già da oggi non dispone di capitali enormi. Come si fa questo? Si fa principalmente cambiando l'ottica del proprio risparmio. Non si risparmia più per fare la vacanza l'anno successivo, per cambiare l'auto l'anno dopo o cose di questo tipo, ma si cerca di avere una visione più completa di lungo termine, in cui l'obiettivo non è quello di fare un determinato acquisto, una spesa tra poco tempo, che è sicuramente una cosa importante che si dovrà continuare a fare, ma ottenere, costruire un certo capitale da qui ai prossimi 10, 15, 20 o 30 anni, a seconda del tempo che abbiamo a disposizione e del capitale iniziale, ovviamente. Il passaggio successivo, una volta cambiato questa visione, costruita quest'ottica di voler risparmiare a lungo termine, ovviamente ci si chiede: qual è il mezzo più efficace ed efficiente per ottenere questo obiettivo che abbiamo finale di lungo termine? Qual è il mezzo più adeguato per fare la strada da Milano a Roma? Sicuramente per andare da Milano a Roma ci si può andare anche a piedi, però sarai d'accordo con me che andare a piedi magari può essere anche lo strumento più sicuro, perché sicuramente non fai un incidente a 100 all'ora quando sei a piedi, però non è sicuramente lo strumento più veloce. E se tu hai un obiettivo molto ambizioso di questo tipo, di medio-lungo termine, sicuramente accantonare le risorse che hai nel conto corrente per aspettare di arrivare a una certa cifra è un'opzione praticabile. Sì, è un'opzione, però, come andare a piedi da Milano a Roma, estremamente più lenta rispetto che investire questo risparmio. Quindi sfruttare il fatto di avere un certo obiettivo ben preciso, un certo orizzonte temporale di medio e lungo periodo per utilizzare quella che è l'automobile del risparmio, ovvero l'investimento, ovvero poter utilizzare specialmente strumenti di tipo azionario che in archi temporali medio lunghi permettono anche di moltiplicare il proprio patrimonio. Sicuramente non nell'arco di pochi mesi o di pochi anni, perché questo è una cosa che si lascia al mondo delle scommesse, anche di chi mette a rischio il proprio patrimonio. Noi non vogliamo mettere a rischio niente, vogliamo semplicemente farlo crescere, vogliamo fare in modo che questo patrimonio, questo risparmio che accantoniamo sia ritorni in quella che è l'economia, in quelle che sono le principali aziende di tutto il mondo, in quella che è l'economia globale, appunto, che storicamente cresce, e sfruttare questo meccanismo di crescita in cui siamo dentro tutti noi, perché nel momento in cui abbiamo magari un lavoro dipendente, noi stiamo investendo nell'attività, nell'azienda in cui lavoriamo, perché se questa azienda va bene, anche noi abbiamo la possibilità di avere una crescita delle nostre entrate. Allo stesso modo, investendo in tutte le principali aziende del mondo, noi se queste aziende complessivamente, quindi non una in particolare, ma tutte come sistema crescono, anche noi avremo un beneficio non solo dal punto di vista del nostro reddito, ma anche dal punto di vista del nostro risparmio. E quindi è fondamentale risparmiare per far crescere questo denaro nel corso del tempo, prendere l'automobile anziché andare a piedi per fare la strada da Milano a Roma. Quarto passaggio è imparare a differenziare le proprie rendite, a conoscere le proprie rendite. Perché? Perché non molte persone sanno l'effettiva differenza tra reddito da capitale e reddito da lavoro. Il reddito da lavoro è la forma di reddito più semplice, perché non richiede alcun, appunto, per definizione, capitale di partenza. Ogni persona può generare qualche forma di reddito da lavoro, va mettendo a disposizione il proprio tempo per una qualche forma di attività, la classico lavoro dipendente, ad esempio. Il problema di questo è che, specialmente in Italia, è la forma di reddito più tassata, perché non solo è tassata tramite le aliquote IRPEF, che vanno da un minimo del 23% ad un massimo del 43%, quindi parliamo quasi la metà del proprio reddito. Oltre a questo, è anche proprio per il meccanismo a scaglioni progressiva in cui è strutturata la forma di tassazione sul reddito da lavoro. Noi sappiamo che magari lavoriamo per 40 ore a settimana, vogliamo aumentare le nostre entrate da lavoro, quindi lavoriamo altre 10 ore in quella settimana. Ecco che le 10 ore aggiuntive che facciamo, non, a livello di fatica, sicuramente ci costano molto di più delle prime 10 ore, perché abbiamo già fatto 40 ore quella settimana. Però d'altra parte, quelle 10 ore in più sono tassate molto di più rispetto alle prime 10, perché le prime 10 sono tassate con l'aliquota più bassa, che è al 15%, al 23%, scusate. Mentre proprio per il meccanismo progressivo, man mano che aumentiamo il nostro reddito, più la nostra ora lavorativa è tassata. E questo è un paradosso, perché è il motivo per cui uno magari si fa un mazzo tanto al lavoro per cercare di aumentare le proprie entrate tra straordinarie e tutto, e non vede quasi mai questa fatica ricompensata. Vede che magari hai fatto un sacco di ore di lavoro straordinario, finisci il mese che sei stanchissimo, però vedi le entrate effettive in busta paga che sono molte meno rispetto alla fatica aggiuntiva che hai dovuto fare per ottenere questa forma di reddito aggiuntivo. L'altra cosa, ovviamente, è che il reddito da lavoro non è scalabile. Noi tutti abbiamo 24 ore in un giorno, non possiamo lavorare 250 ore a settimana, non c'è proprio il tempo materiale per poterlo fare. E Per questo motivo è chiaro che non si può scalare, arriva a un certo punto in cui arriviamo al nostro limite. Al contrario, esiste il reddito da capitale, che anche qua è molto semplice. Si tratta del reddito che ottieni dalla messa a rendita di un certo patrimonio, di un certo asset, quindi la classica casa comprata e messa in affitto, oppure l'investimento finanziario, la cedola che puoi ottenere da un'obbligazione, il dividendo che puoi ottenere da un'azione, cose di questo tipo. È chiaro che la differenza rispetto al reddito da lavoro è che non è immediatamente praticabile, perché se uno parte da zero, non ha capitali, non può avere reddito da capitale. Sicuramente è un po' più complesso perché richiede anche delle capacità di gestione di questo capitale, perché per avere una redditività dal capitale bisogna esporsi anche a determinate forme di rischi che bisogna saper gestire. D'altra parte, però, al contrario del reddito da lavoro, innanzitutto è scalabile perché il capitale non ha limiti, se si riesce ad arrivare a cifre infinite di milioni o miliardi di euro, anche qua la rendita che si ottiene è proporzionale. E l'altro discorso è fiscale, perché la tassazione sui redditi del capitale in linea di massima va attorno al 20 o 26% in generale. Ad esempio sulle rendite finanziarie è al 26%, salvo i titoli di Stato, ed è costante. Che tu abbia un capitale di 100.000 o un capitale di 1 miliardo di euro, hai sempre la stessa aliquota fiscale. Quindi il milione in più che aggiungi sul tuo capitale da mettere a rendita non è che ha una tassazione diversa dai primi 100.000 che hai utilizzato, ecco. E questo ancora si collega ancora meglio al concetto di scalabilità che ho detto prima. Quindi appena impari questa differenza, capisci subito qua ancora un motivo in più per avere questo obiettivo nel tuo denaro, ovvero creare altre forme di rendite che non dipendano strettamente dal tuo lavoro, più o meno grandi che siano, perché queste ti permetteranno anche di gestire in maniera diversa il tuo denaro, per fare un concetto estremamente potente nell'ambito della finanza personale, che è quella di comprare quelle che possono essere passività, come i viaggi per le vacanze o determinate, o magari con una forma di una certa auto, un certo sfizio, una certa cosa, con i redditi da capitale, proprio perché sono slegati dal tuo tempo e che quindi periodicamente possono, non dipendono dalla fatica che metti nella tua attività, e al contrario utilizzare il reddito dal lavoro per alimentare questo capitale, che quindi nel tempo può diventare anche sempre più grande e ti permetterà quindi di aumentare i tuoi introiti in generale e di pagare meno tasse sicuramente, e avere una maggiore forma di libertà e meno peso sulle ore che sei obbligato a lavorare ogni settimana e ogni mese, ecco. Ultimo ragionamento è che tutto questo concetto non si limita solamente all'ambito finanziario. L'ho già accennato precedentemente, ma ci tengo a sottolinearlo. Ad esempio, un'attività imprenditoriale è un ibrido tra queste due, perché ovviamente da una parte aprire un'impresa, svilupparla, crescerla richiede molto lavoro, molto tempo. D'altra parte richiede anche degli investimenti, magari in macchinari, in attività, in determinate cose, o anche dipendenti esterni o cose di questo tipo, che ovviamente richiedono dei soldi, del capitale, ecco. Ci sono alcune operazioni immobiliari che allo stesso modo hanno caratteristiche molto d'impresa, perché acquistare una casa, ristrutturarla e poi rivenderla sicuramente ha richiede un certo tipo di capitale, per cui anche questo semplicemente con le ore di lavoro non si può effettuare. D'altra parte però richiede anche del tempo, dell'attenzione. Mirare il proprio reddito da lavoro mescolato con quello che può essere una certa forma di reddito da capitale, quindi creare attività d'impresa, investire i flussi che arrivano dalle attività d'impresa in qualche altra forma di attività finanziaria, in questo caso che ci permette di diversificare e di slegare anche qua completamente dal tempo quello che facciamo, accresce sempre di più questo ultimo obiettivo di cui ho voluto parlarti oggi, ovvero la libertà. È stata oggi una puntata un po' più filosofica, se vuoi, un po' più di consapevolezza. Spero di averti portato qualcosa, e se questa puntata ti ha lasciato qualcosa, qualche riflessione, qualche domanda, ovviamente scrivimelo alla mail che trovi qui sotto nella descrizione del podcast. E se vuoi avere un confronto con me, come al solito, per anche sapere come questo concetto, che può essere anche generico, si può applicare alla tua situazione specifica, e come costruire un piano che ti permetta di raggiungere questo obiettivo, ovviamente io sono più che entusiasta di fare una chiacchierata con te. Io ti ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata.